In questa terza lezione tratteremo l'azione economica, ma dal punto di vista personalistico di Rosmini. Noi abbiamo visto nella lezione scorsa come Rosmini vedi l'utilitarismo come il problema centrale della scienza economica. E adesso vedremo come Rosmini fa una trasformazione del cuore interno dell'economia, mostrando come la sua concezione della persona può cambiare completamente la visione dell'economia come scienza e come attività reale. Rosmini ritiene che l'idea utilitarista delle azioni umane ed economiche sia non solo falsa, ma anche irragionevole e autodistruttiva. Il Rovelletano discute dettagliatamente nei suoi testi antropologici, etici e politici il modo in cui nell'essere umano si esprimono le tendenze morali e utilitarie. Il suo punto di vista è severamente critico verso l'utilitarismo. A partire dal famoso dibattito iniziale con l'economista italiano Melchiorre Gioia, del quale abbiamo parlato nelle altre lezioni, un discepolo delle dottrine di Jeremy Bentham, Rosmini ha sempre pensato che le spiegazioni utilitaristiche dell'azione umana ignorassero la capacità degli esseri umani di andare oltre la soggettività e disprezzassero così quelle che Rosmini chiama le capacità oggettive degli esseri umani. D'altro canto, Rosmini ha rifiutato sempre quel genere di moralismo, l'altro estremo, il moralismo, che nega l'importanza dell'interesse personale, dell'interesse individuale e dell'utilità, specialmente nella sfera economica. Infine, il Roveretano ha tentato di dimostrare la priorità nell'azione umana della obiettività e della moralità, nonché la subordinazione a quest'ultima dell'utilità intesa come concetto derivativo. L'utilità non è l'ultima ragione dell'azione umana, ma è derivata della moralità. Ma allo stesso tempo la moralità non supprime, non distrugge l'utilità, ma ci sono concetti complementari. Sono concetti complementari e l'utilità si capisce unicamente attraverso la moralità, e la moralità trova un fondamento, anche una connessione con lo reale attraverso dell'utilità. Quindi Rosmini mostra come le azioni umane includano certamente una dimensione utile o di interesse personale. Tuttavia, egli enfatizza quella che chiama la dimensione personale o etica. Quest'ultima dimensione permette all'uomo di andare oltre la sua utilità e di aderire ai valori intrinseci, indipendenti da ogni calcolo utilitario. Sulla base della sua famosa teoria filosofica dell'idea dell'essere, il Roveretano ha elaborato quindi numerosi argomenti contro i Gary Beckers del suo tempo, cioè Melchiorre Gioia e Gian Domenico Romagnosi, che lo hanno condotto a concludere che è conforme alla natura umana, e faccio la citazione di Rosmini, il giudicare le cose così disinteressatamente in quanto sono, non in quanto giovano a noi. E questo è uno stimarle secondo la verità, dice, non secondo la passione dell'amor proprio. Fine della citazione. 150 anni prima degli economisti contemporanei come Amartya Sen, George Akerlof o Amitai Etzioni, Rosmini sosteneva che l'interesse personale, l'interesse individuale, l'interesse proprio, è solo un tipo di fine che l'essere umano può perseguire nelle azioni economiche e credeva nell'importanza dell'inclusione all'interno dei modelli economici dei valori morali e delle motivazioni intrinseche. Effettivamente, Rosmini pensava che per capire la dinamica del consumo, della produzione, del lavoro, del risparmio e dell'accumulazione del capitale, dovrebbero essere presi in considerazione quei beni morali e spirituali verso cui la gente, quando realizza tali attività economiche, tende al di là del proprio interesse personale. In più, secondo Rosmini, l'approccio utilitarista al comportamento economico non solo impoverisce la comprensione delle attività economiche, ma danneggia anche seriamente l'economia, perché, dice, l'interesse, ove sia solo, è pur vilissimo e innobile. Effettivamente, Rosmini prova a dimostrare, adducendo molti esempi tratti dalla sua epoca, che le politiche economiche, che ignorano motivazioni umane differenti dall'interesse personale, inducono ad azioni immorali o egoistiche, le quali diventano infine anche antieconomiche, come ai nostri giorni è stato dimostrato da economisti sperimentali come Robert Frank e altri. Certamente il valore e la utilità economica hanno una dimensione fisica, una dimensione materiale, che può essere misurata quantitativamente e che si può riverberare sul prodotto interno lordo, sull'equilibrio commerciale, sui tassi di interesse, sul consumo o sul reddito nazionale. Tuttavia, secondo Rosmini, questa dimensione quantitativa è soltanto la faccia esteriore di un fenomeno molto più profondo che si verifica all'interno della soggettività della gente. Un fenomeno che Rosmini chiama appagamento, ossia contentesa o felicità. Contrariamente all'utilitarismo, Rosmini distingue questo appagamento o felicità da ogni altro genere di piacere o di soddisfazione. Infatti, dice, la persona umana che con un suo giudizio si chiama contenta o appagata è qualcosa di diverso dal principio prossimo del semplice sentimento. Così, continua dicendo Rosmini, i piaceri e l'appagamento sono cose diverse, come sono pure cose diverse i dolori e la infelicità. L'uomo, continua dicendo, può godere e non essere appagato. L'uomo può patire ed essere felice. Non vi è qui, dice, che una contraddizione apparente. Vi è una verità giornaliera. Fine della citazione. La felicità è, secondo Rosmini, un fenomeno apparentemente paradossale, molto diverso dal piacere o dall'utilità soggettiva di ogni sorta. Mentre l'utilità può essere ottenuta come conseguenza di una ricerca diretta, in cui il soggetto mira soltanto al proprio bene, la felicità è ottenuta indirettamente, è precisamente quando il soggetto dimentica il proprio bene e riconosce il valore intrinseco di qualcosa. La felicità è quindi il risultato di una combinazione complessa che include certamente le soddisfazioni o soggettive, ma che principalmente è determinata dall'assistenza nel soggetto della capacità di riconoscere i valori intrinseci che trascendono la sua stessa utilità personale. Questa è la tesi personalistica del Rosmini, opposta alla tesi utilitarista e soggettivista. La tesi del Rosmini è basata su un oggettivismo, la possibilità dell'uomo di accedere, di riescere alla oggettività, e per quello di superare il proprio interesse. Rosmini crede, analogamente a ciò che oggi stanno insegnando i cosiddetti economisti della felicità, come Daniel Kahneman, Richard Easterling o Stefano Samani, che gli esseri umani che si dedicano ad attività economiche, quali il lavoro, il consumo o lo scambio commerciale, sono maggiormente influenzati dal loro stato di appagamento, o di insoddisfazione piuttosto che dalla ricerca di un'utilità soggettiva diretta. E questo non significa che Rosmini nega, si oppone alla utilità soggettiva, ma d'accordo a lui la utilità soggettiva deve essere intesa nel contesto della moralità e della capacità personale dell'uomo. Mentre gli utilitaristi dell'epoca di Rosmini e gli odierni economisti neoclassici sosterrebbero che gli individui tendono a ottenere sempre più piaceri, a guadagnare sempre più soldi o a consumare sempre di più, Rosmini pensa invece che, raggiunto uno stato di appagamento, l'individuo tende a scegliere di guadagnare meno soldi o di acquistare meno merci, pur di non perdere il suo equilibrio spirituale personale. Rosmini inoltre mostra come la maggior parte dei problemi interni a un'economia di libero mercato traga le mosse dall'identificazione errata tra utilità o piacere soggettivo e felicità reale. Questo è il problema. Effettivamente, quando la gente cerca la felicità, che si ottiene soltanto con il riconoscimento di valori intrinseci, in valori puramente strumentali, quali il consumo o i soldi, il risultato che ne deriva è il consumismo, che secondo Rosmini altro non è se non la corsa illimitata e inutile e antieconomica della gente infelice che vuole raggiungere la felicità con mezzi inadeguati. Infatti, cito Rosmini, quali tentativi continui che l'uomo fa ad appagare la capacità medesima per riguardo al piacere particolare che si propone, conscio sia che più egli sente di goder di un tal piacere, e più lì si rinforza la vana speranza di appagarsi, ove gli rischia di aumentare lo stesso piacere. Ma non potendo questo crescere a tale che la paghi, poiché è cosa impossibile che di piacere particolare si satolli una cupidità generale, qual è l'intellettiva, quindi di nuovo dopo i piaceri provati ne desidera di maggiori. Il circolo vizioso del consumismo. Quindi, secondo Rosmini, la promozione dei comportamenti consumisti riduce l'uomo alla ricerca di piaceri soggettivi, che alla fine non solo impediscono la felicità reale della gente, ma distruggono anche il piacere e l'economia in sé. Il piacere, dice Rosmini, tirando tutto a sé medesimo, si distruggerebbe. Volendo tutto, tutto si perde, dice Rosmini. Riducendo tutto, e anche la nozione stessa della ricchezza, ai piaceri, non restando più ai piaceri nulla che li rigoli, nulla che li dirigi fuori, dice Rosmini, che lo stesso piacere, rimane con ciò distrutta l'economia politica. Fine della citazione. Muovendo da queste considerazioni, Rosmini sostiene pertanto che una saggia politica economica dovrebbe prestare molta attenzione nel considerare i potenziali rischi umani e anche economici insiti nella stimolazione del consumo, nella moltiplicazione illimitata dei bisogni in assenza di un vero appagamento delle persone. Roveretano concorda anche in questo con economisti contemporanei come Herbert Simon o Barry Schwartz, i quali, criticando la tesi della teoria neoclassica tradizionale, per cui è sempre preferibile la molteplicità delle opzioni dei consumatori, sostengono invece la necessità di limitare, che le persone con la sua libertà limitano le opzioni economiche. Quindi le politiche economiche devono considerare, dice Rosmini, e cito, i beni e piaceri esterni, ma sempre dopo aver considerato l'appagamento. Se dunque amate, dice Rosmini, di dare agli uomini la somma utilità, di insegnare la via del massimo lor piacere, occultate, o per dir meglio, annullate il vostro sistema, il sistema utilitarista. Guardatevi dal persuader loro che il piacere sia la unica ragione delle azioni. Fine della citazione. A questo fine, Rosmini propone, come stanno oggi facendo tanti economisti e intere nazioni, il progetto di quelle che lui chiama le statistiche politico-morali. Atti a studiare, dice, i sintomi fisici dello stato morale dei popoli e a considerare quanto gli animi siano vicino o lontani dall'appagamento e quale influenza esercitino le cose sugli animi stessi. Fine della citazione. Ciò condurrebbe, secondo il Roveretano, a previsioni molto più esatte e specialmente a politiche più etiche, soprattutto nelle aree maggiormente sensibili al fattore della felicità, legato al consumo, al lavoro o al comportamento finanziario. Lo scopo dell'economia non consiste poi, secondo Rosmini, nella soddisfazione pura di ogni bisogno o desiderio soggettivo, che sia presente o che si destini agli individui, ma nello scoprire quale di questi bisogni realmente conducano la gente al loro vero appagamento economico e umano. Il Roveretano propone tre concetti chiave che contribuiscono a distinguere i veri bisogni economici dai falsi. Il primo è la personalizzazione, il carattere personale della scelta economica, il pensiero sostanziale e le capacità. Vediamo la idea di personalizzazione dell'economico. Grazie alla loro natura personale, gli esseri umani, secondo Rosmini, sono capaci di avere un rapporto libero, la libertà, con i beni e con i servizi economici. E dice Rosmini, che non è un rapporto di semplice appropriazione o di unione fisica come quello sperimentato dagli animali. Quello viene soltanto dalla natura del soggetto che cerca il suo proprio bene, ma è inoltre una congiunzione morale. La relazione dell'uomo con i beni economici è una relazione morale, una relazione libera. La libertà è nel centro dell'azione economica, dell'azione del consumatore, dell'azione dell'operaio, dell'azione dell'imprenditore. Mentre secondo Rosmini una personalizzazione errata potrebbe condurre a illusioni intellettuali sull'uso dei beni economici, una personalizzazione bene orientata permette invece che gli uomini persuadano gli oggetti o i beni reali e cerchino la soddisfazione dei bisogni veri e oggettivi. Si tratta di una questione studiata bene da Rosmini, particolarmente quando passa a considerare la dimensione personale e il limite della proprietà privata e anche della libertà economica, che vedremo in una lezione ulteriore. Rosmini anche sostiene che le economie di mercato richiedono un uso cospicuo di pensiero astratto, di tipo strumentale. Quello è vero. Capace di separare tra mezzi e fini. È tale da permettere all'uomo di vedere lo che Rosmini chiama le qualità e i rapporti fra le cose separate dalle cose in se stesse e da consentire lo sviluppo accidentale, lo chiama Rosmini. Inoltre, queste economie richiedono anche l'uso di un altro tipo di pensiero, non soltanto il pensiero strumentale, ma di un pensiero sostanziale, provvisto di quella che Rosmini chiama la facoltà di pensare. Infatti, dice Rosmini, le applicazioni della facoltà di astrarre recano vera utilità, allora e allora solo che stanno subordinate ai fini stabiliti dalla facoltà di pensare. Quando questo non accade, siamo al cospetto di un eccesso di razionalità strumentale in economia che si traduce, da ultimo, in una completa irrazionalità. In più, in un senso molto simile a Amartya Sen, e alla sua teoria delle capabilities, Rosmini crede che una sana politica economica, dice, deve attentamente badare nelle azioni, alla relazione che questi hanno col miglioramento degli abiti suoi e delle sue potenze. Desideri e bisogni sono utili soltanto quando quelli in cui questi bisogni sono aperti abbiano, dice Rosmini, realmente i mezzi di conseguire l'oggetto reale loro assegnato. Per usare le merci economiche e i soldi in una maniera intelligente e fruttuosa, la gente deve prima di tutto sviluppare le sue capacità umane e personali. Queste sono, secondo Rosmini, le capacità di progettare per il futuro, di autolimitazione, di compromesso, di assumere responsabilità nelle attività difficili, di capire i limiti materiali e morali delle proprie azioni, di vedere non solo i propri bisogni, ma anche i bisogni di altri, eccetera. In una parola, un'economia sana ha bisogno di persone capaci di lungimiranza e di un comportamento responsabile nella vita. Queste caratteristiche sono importanti non solo dal punto di vista morale per Rosmini. D'accordo a Rosmini, questo è importante dal punto di vista economico. Il cuore, la forza dell'iniziativa personale, della libertà personale, è in intima connessione con la sua moralità, con la capacità dell'uomo di diventare libero in relazione ai beni materiali. Secondo Rosmini, il lavoro e l'attività economica della persona umana si sviluppa attraverso l'uso efficiente di mezzi economici e permette di liberare l'uomo dal gioco della necessità e di essere in grado, dice, di occuparsi alla cultura del suo cuore. Questo è il fine dell'economia. L'ozio, l'occuparsi della verità, del bene morale, della cultura del suo cuore. In virtù di questa concezione antropologica, che va ben al di là del concetto di lavoro inteso come mera forza materiale, un concetto più crematistico e anche un concetto che potrebbe essere concepito come un concetto puramente materialista. Non è possibile pensare che il lavoro può essere semplicemente gestito tramite incentivi esterni, il lavoro, l'iniziativa imprenditoriale. Così, secondo Rosmini, mentre certamente benefici materiali come un ordinato amore della comodità, degli agi, dice, dei mezzi naturali della vita, può essere ragionabile ed onesto, in tal caso può essere anche sprone al lavoro, perché congiunto con intelligenza e virtù. Comunque, utilizzare incentivi esterni per il lavoro non è sempre il modo per aumentare la cooperazione dei lavoratori. Instillare l'amore delle cose esterne, dice Rosmini, che esprimono ad un tempo e alimentano la vanità e la leggerezza, non è un mezzo che necessariamente accresce gli onesti travagli e le buone industrie, delle quali solo si giova la società, come sembra a primo aspetto. La ragione di ciò si è che ogni sentimento alterato e falso nell'uomo è un errore o un vizio. E l'errore e il vizio non è mai veramente giovevole, se non per breve momento ed in apparenza. Questa affermazione di Rosmini è di fronte all'utilitarismo, di fronte alla teoria di Bernard de Mandeville che abbiamo visto la lezione scorsa. Essendo un'attività non solo utile, ma secondo Rosmini anche morale, il lavoro, dice, non può venire accresciuto che dall'aumento della moralità. Moralità e efficienza economica vanno insieme. In questo senso, solo se la libertà personale è attivata, che è il centro dell'attività economica, la libertà personale, gli altri incentivi, in una moderata quantità, sono in grado di produrre i suoi effetti. E lo dice così. In una parola, quando voi renderete l'uomo più morale, tanto più egli acquisterà la coscienza della propria attività e in ragione di questa coscienza egli sarà laborioso. Quindi, in una prospettiva rosminiana, gli incentivi economici esterni sono perfettamente legittimi, ma, dice, quando si propongano come ausiliari alla coscienza dei propri doveri, come stimoli accessori, dice Rosmini, al principale che è l'obbligazione morale. Il cuore dell'economia è morale, non è un cuore autointeressato. Quello non è in contraddizione con la ricerca, con cercare il profitto, il vantaggio. Ma il vantaggio, il profitto, si alimenta, si nutre con la moralità. Tuttavia, gli incentivi esterni sono inutili per arrivare a questi obiettivi quando vengono applicati a una persona neutrali ai valori e puramente centrata nella ricerca del suo interesse. Questo è il problema. Una persona che si centra esclusivamente in cercare la sua utilità, il suo interesse, il suo vantaggio, diventa amorale e per quello diventa anche antieconomica la sua attività. La forza, la capacità di visione, la capacità di lavoro, la capacità di imprendere cose è una capacità morale, si alimenta della forza dei valori morali. Se non esistono valori morali nel cuore di una persona, non c'è forza morale e anche non c'è capacità economica vera. Basterà, dice Rosmini, essere un uomo attivo per ottenere questi vantaggi? Li otterrà, dice, un uomo attivo, anche se egli è privo di morale? Queste domande sono molto attuali. Se ognuno sappia che egli, questo uomo di affari attivo, puramente attivo ma non morale, che egli, che questo uomo d'affari, non conosce alcuna obbligazione morale diversa dal piacere e del calcolo dell'interesse, che succede se tutte le persone pensano che questo uomo d'affari non conosce alcuna obbligazione morale diversa dal suo piacere e del calcolo dell'interesse? Questo avrà conseguenze economiche immediate per la perdita della confidenza, della fiducia in questa persona. E questo diventerà in una inefficienza economica anche. Infine, secondo Rosmini, i problemi sociali ed economici del suo tempo e del nostro tempo anche non potrebbero essere risolti appellando solo a soluzioni esterne, come meccanismi, incentivi, regole o divieti. Queste sono importanti, ma non sono il cuore dell'attività economica. Avrebbe bisogno di essere radicati in altro luogo, la mente e l'anima delle persone. Anche se Rosmini non ignorava la dimensione istituzionale, la vedremo, pragmatica e materiale dei problemi economici, ha creduto che la principale necessità dell'economia, e questo si potrebbe applicare anche a questo nostro tempo attuale, e non solo e non soprattutto migliorare i mezzi, strumenti e norme, ma di migliorare la gente. Nella prospettiva rosminiana la nostra principale mancanza non è la materiale, né la organizzativa, ma l'umana. Il problema dell'economia non è tanto con i sistemi, ma con le persone. I sistemi possono essere esternamente prosperi, ma internamente deboli, perché le persone percepiscono che le capacità, convinzione e qualità etica delle persone che abitano questi sistemi sono deboli, dubbie e poveri. Adesso noi ci fermiamo qui, ma nella prossima lezione cominceremo a vedere, vedremo la dimensione istituzionale, come si progetta nel quadro istituzionale questa filosofia personalista dell'economia.